In altre parole.
Sono le 8:18. E accogliamo anche oggi Giorgia Tolfo. Buongiorno, benvenuta.
E buongiorno a tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici.
Si parla oggi in un editoriale su Avvenire di solitudine. Il titolo editoriale di Marco Impagliazzo è Solitudini connesse, è una riflessione sulla sfida educativa nell'era digitale e prende spunto da un'osservazione dell'economista britannica Norina Hertz sul fatto che il nostro sia il secolo della solitudine e che forse l'esistenza di tutti sia minacciata dall'isolamento, dal confinamento nella propria mente e nel proprio cuore, dall'incapacità di dire noi. E poi però, riflette Impagliazzo, c'è anche un aspetto positivo della solitudine che ci permette di accedere a parti di noi stessi che ci servono poi anche per creare la comunità. Noi vogliamo proprio riflettere su questo, Giorgia Tolfo, su un nuovo approccio alla solitudine, la capacità di stare soli, che è mutato anche dopo la pandemia di Covid.
Allora, io farei un passo indietro e partirei un po' dalla lingua, che è sempre rivelativa e rivelatoria su quel che intendiamo. In inglese esistono due parole per definire la solitudine. Una è loneliness e una è solitude. Ed è interessante che queste due parole si riferiscono a due sentimenti diversi, due emozioni diverse. Una, loneliness, è quella solitudine isolante, dove ci si sente soli anche per scelta altrui, in cui non si ha quel senso di agency, in cui non si riesce a connettere col mondo e ci si sente assolutamente abbattuti, e quindi un'emozione anche in un certo senso negativa. Mentre solitude è quella solitudine più meditativa, scelta, quindi una solitudine in cui si sceglie di investire il proprio tempo in attività solitarie, creative, possono essere sport e altro. Diciamo che negli ultimi anni, io parlo da una prospettiva forse anche, non isolata, però dall'isola, cioè io vivendo in Inghilterra noto questa cosa, negli ultimi anni c'è stato un po' un tentativo di ripensare la solitudine, inteso di solitude, di rivalutarla. In italiano, come dicevo, è un po' difficile parlarne a volte perché si usa sempre la parola solitudine, quindi si tende a pensarla negativamente, ma la solitude a cui mi riferivo in realtà si sta rivalutando molto, e in un certo senso quando c'è stato il Covid, in cui ci siamo anche trovati tutti quanti forzatamente solitari, c'è stato un po' un processo di ripensamento e quindi del desiderio di voler passare del tempo da soli. E non è un caso che negli ultimi anni sono anche emerse un sacco di manuali, di libri, di film che celebrano questa emozione. Penso al film di Wim Wenders, uscito qualche anno fa, in cui c'è questo uomo che passa le sue giornate solitarie a Tokyo, ma si trova tutta la bellezza di questa solitudine, una solitudine piena di musica e piena di libri. Dunque, la solitudine deve essere un po' riconcettualizzata, non è necessariamente un'emozione negativa se è scelta. Un'altra cosa a cui mi viene in mente, naturalmente dalla mia prospettiva, è che ad esempio in Italia o in Europa, soprattutto nell'area mediterranea, l'idea spesso di mangiare da soli, andare al ristorante da soli, viene vista come una cosa un po' da persona sola. Invece c'è una bellezza anche in questo a volte, no? Quindi io direi che stiamo assistendo un po' a un ripensamento, che non significa che non esista più o non ci sia più la solitudine, quella diciamo più negativa, tant'è che proprio tornando in Inghilterra, addirittura prima del Covid nel 2016 fu creato quello che viene chiamato il Ministero della Solitudine, ovvero una sorta di think tank politico che includeva una serie di ministri del Parlamento a cui è stato richiesto un report sulla solitudine, perché effettivamente veniva considerato quasi un problema sociale, nel senso che soprattutto le persone anziane, infatti erano state riunite 13 charities, cioè associazioni appunto che facevano d'aiuto sociale, erano state riunite e era stata condotta una ricerca che poi è durata per un anno. Il ministro della solitudine esiste ancora, però si stavano cercando di trovare dei modi per far sì che le persone si sentissero meno sole, soprattutto quelle anziane. Quindi, per chiudere un po' questa riflessione, positivi e negativi, naturalmente, elementi positivi e negativi della solitudine, però non solo negativi, ecco.
Poi esistono anche tipi diversi di solitudine a seconda anche dell'età delle persone. Si parlava della solitudine degli anziani, ma poi c'è la solitudine anche giovanile, che è spesso accompagnata dal rovescio beffardo della solitudine, cioè da una iperconnessione. Di fatto non si è mai veramente compiutamente soli, come negli esempi positivi che abbiamo fatto prima, questo stare da soli con se stessi, coltivare la bellezza, l'arte, lo sport, ma si è continuamente connessi, quindi in contatto con altre persone, però in un contatto virtuale che lascia insoddisfatti e che anzi in qualche modo esaspera. E questo in qualche modo anche nell'epoca del Covid ha avuto dei riflessi sì in positivo, perché ci ha aiutati a rimanere connessi, però anche negativi, perché poi alla fine il contatto virtuale a volte appunto sembra quasi un coltello che si rigira nella piaga della solitudine.
Questo è assolutamente interessante, una sorta di analisi generazionale. Naturalmente da un lato abbiamo le persone magari anziane che si ritrovano più ad essere più sole, poi anche noi adulti, cioè adulti insomma, ci possiamo trovare in questa situazione, però la generazione più giovane, addirittura quella che viene definita adesso Gen Z, cioè generazione Z, ovviamente sta cambiando il proprio modo di relazionarsi tra di loro. Chiaramente è una generazione che ha attraversato il Covid in adolescenza, direi, e quindi hanno vissuto questa mancanza di connessione di connessione umana attraverso il virtuale, e quindi naturalmente nel momento in cui si è ritornati a potersi connettere hanno cercato probabilmente, questo è un po' un'analisi mia, di ritrovare il contatto con le persone. Ed è interessante che proprio anche la riflessione sulle relazioni umane, quindi matrimonio, relazioni di coppia eccetera, della generazione Z è un po' modificata, e c'è da chiedersi anche se questa mancanza di contatto e questa forzata solitudine del Covid in qualche modo abbia influenzato questa generazione, tanto più che è una generazione che statisticamente è meno propensa al matrimonio, è molto più incline a relazioni, alla quella che si chiama singletudine, no? All'essere single, a relazioni anche poliamorose che sono un po' diverse. È chiaro che evidentemente c'è una influenza proprio nel modo di sentire che la solitudine e l'essere da soli che ha attraversato il periodo del Covid, ed è attraversato anche l'aspetto digitale. C'è anche un'altra cosa da dire, cioè l'aspetto digitale, poi in questa settimana abbiamo sempre parlato un po' di vantaggi e svantaggi. La tecnologia durante il Covid ha permesso comunque di mantenere una certa parvenza di connessione, poi sappiamo che la connessione, quella in persona, è molto diversa da quella digitale. E possiamo assistere anche a casi estremi quasi, infatti soprattutto negli Stati Uniti si sono sviluppati molti software che si basano su AI, riconoscimento vocale, eccetera, in cui hanno creato proprio dei surrogati digitali di amici, no? E quindi le persone che in casa si mettono a chiacchierare appunto con questi chatbot perché gli danno proprio la sensazione di rispondere alla loro bisogno di amicizia. Penso ad esempio ho visto dei, insomma, documentari, degli articoli in cui si parla addirittura di persone che praticamente è stata ricreata il modo di digitare messaggi di persone, così che quando chattano la persona crea anche gli errori di un'amica, che così è identificabile, non è più identificabile l'anonimato della tecnologia, oppure viene ricreata la voce, persone che vedono online immagini di amiche, insomma questi rapporti sono basati anche proprio quasi sul surrealismo di una relazione umana attraverso appunto la tecnologia.
Sì, sembra uno spunto per un romanzo fra l'horror e l'esistenziale, in cui si possa ricevere telefonate da una persona defunta anche dopo la sua morte, perché c'è un'app che continua a telefonare al suo posto, il che è abbastanza agghiacciante. C'è in questa generazione però anche forse un fenomeno, proprio perché magari conoscono perfettamente il fatto di essere connessi, la solitudine, la connessione, un fenomeno di ritorno. Mi ricordo che era uscita un'inchiesta su The Guardian, penso un po' di tempo fa, che diceva che un po' meno del 50% degli adolescenti inglesi sarebbe favorevole all'introduzione di un coprifuoco digitale dopo le 22, oppure dichiarava di rimpiangere un mondo senza internet addirittura. È come se dopo una buffata ci fosse anche un fenomeno di ritorno.
Assolutamente, e tra l'altro proprio notizie di questi giorni, si sta discutendo in Parlamento in Inghilterra la limitazione a massimo 2 ore di social per i giovani, adesso non so i dettagli precisi della proposta perché non è ancora stata passata, però è chiaro che c'è stato proprio un dilagare di abuso di queste tecnologie che ovviamente poi hanno un impatto anche sulla possibilità di relazionarsi. Però sì, è un tema assolutamente quotidiano e importante, sicuramente ci deve essere un po' una limitazione.
E abbiamo cominciato parlando di solitude, di loneliness e della solitudine italiana, che appunto è una parola sola per abbracciare diversi campi, poi c'è anche l'isolamento, e abbiamo concluso parlando di nuove tecnologie e di social media, il che non è casuale, secondo me, perché sono uno dei fattori per combattere la solitudine, ma sono anche uno dei fattori che la causano oggi. Grazie Giorgia Tolfo per essere stata con noi. Vi ricordo, potete riascoltare tutte le puntate sul nostro podcast rsi.ch/rete2. Ci risentiamo domani alle 8:18. Buona giornata.
E buona giornata.
Rete 2.